costantemente infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio, Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti, Sant'Ignazio, santi tutti gli angeli del Signore e San Pio da Pietralcina, prega per noi. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, eccoci al nostro ultimo incontro, che prevede molte cose. Noi cercheremo di toccarle tutte, però l'approfondimento chiaro è lasciato a voi. Io cercherò, come, di darvi quelle annotazioni più importanti da tenere presente a riguardo a queste tematiche. Faremo i tre modi di orare, i tre modi di discernere, la dialettica, consolazione e desolazioni e le lezioni, e penso che questo sia l'argomento più importante. La terza e la quarta settimana, la contemplazione d'amorem e gli altri modi di orare, le regole per il sentire con la Chiesa e le altre regole. Se ci riusciamo, le tocchiamo. Partiamo allora con i tre modi di discernere. Al numero 169, dopo la presentazione dei tre gradi di umiltà, che vi ricordo sono una considerazione che deve accompagnare la persona da quel momento in cui gli vengono presentati, deve avere un atteggiamento di sguardo costante verso quel grado in cui Cristo gli dice: io ti ho amato così, con l'umiliazione, la donazione, la morte, e tu. E c'è questa spinta verso quel quinto grado di umiltà di San Francesco di Sales, che era, che vi dicevo, quello della follia a cui spinge lo Spirito Santo. Noi l'unica cosa che possiamo fare è disporre il cuore e desiderare di arrivare a quella donazione. Abbiamo detto l'importanza del desiderio, no? Desiderare, e questo è importante, perché se voi fondate una spiritualità dove devi vivere il terzo grado di umiltà, figli miei, voi state come si dice, provocando la nascita di isterici o depressi. No, dovete puntare al secondo grado di umiltà, quello sì. È uno sguardo costante di innamoramento, di desiderio, di affascinamento personale verso il terzo grado, in modo che lo spirito trovi il terreno preparato se chiamasse la persona a quello. E tenete presente che lo spirito desidera chiamare a questo. Il terzo grado di umiltà, che è l'amore alla croce, quel desiderio passionale che ha avuto Cristo, desiderato ardentemente di fare Pasqua con voi, è insito nella grazia battesimale. C'è un testo molto bello che vi invito a leggere, a comprare, anche se diciamo è teologia scolastica, ma il contenuto è uno dei più alti, è di Louis Chardon. Chardon, edizioni domenicane, La croce di Gesù. Non vi spaventate quando lo vedete che è un mattone così, perché è scritto largo, ma è ricchissimo. Una delle cose che sono il suo cavallo di battaglia, è che nella grazia battesimale noi abbiamo la tendenza verso la croce, perché il Cristo ci comunica il suo desiderio verso la croce. Ma questo desiderio non si sviluppa in modo magico, ma nella gradualità della maturazione del tuo amore. Quanto più tu cresci nel tuo amore, quanto più questo amore alla croce, desiderio di darsi per noi, il Cristo me lo comunica. E quindi, ed è quindi naturale lo sbocco nel terzo grado di umiltà, questo voglio dire, voglio far capire. È naturale nel progresso del cammino della santificazione a cui ci chiama il Signore. E quindi non dobbiamo pensare che questo è solo per qualcuno. È qualcuno che viene portato dallo Spirito a questo, ma lo Spirito desidera portare tutti a questo, ma se le persone non si dispongono non le porta. E questo è l'importante del desiderio, che fa scattare in noi quella grazia che già abbiamo di conformazione al Cristo. Allora, dopo i tre gradi di umiltà, il nostro Ignazio incomincia a preparare anche tecnicamente, spiritualmente l'ha fatto con la triade, le due bandiere, i tre gradi i tre binari e i tre gradi di umiltà. Quella è una preparazione spirituale, di purificazione dell'intelletto, della volontà, degli affetti. E adesso inizia a preparare tecnicamente la persona, cioè illuminarlo su, consigliarlo su come procedere alla elezione. Tenete presente che l'elezione ignaziana si realizza nella seconda settimana in mezzo alle altre contemplazioni che uno fa. C'è quel posto al quarto giorno in cui si fa le due bandiere, in cui si fa le tre categorie di uomini, la considerazione rimane sempre, ma poi si procede con le contemplazioni della vita pubblica. Mentre fa le contemplazioni della vita pubblica, si procede all'elezione. Quindi non c'è uno spazio in cui la persona si ferma e decide, no. C'è questo camminare nella seconda settimana in questo ambiente spirituale elettivo. Adesso tutto si focalizza sull'elezione. E allora Ignazio dice: per fare una buona elezione, in quanto dipende da me, bisogna che l'occhio della mia intenzione sia semplice e indirizzato soltanto al fine per cui sono creato, cioè alla lode di Dio nostro Signore e la salvezza dell'anima. Torna il principio e fondamento. Perché siamo sempre lì. Perciò qualunque sia la mia scelta, devo essere tale da aiutarmi a raggiungere il fine, non subordinando il fine a mezzo, ma il mezzo al fine. Infatti accade che molti prima scelgono di sposarsi e poi di servire Dio nel matrimonio, mentre lo sposarsi è un mezzo e servire Dio è il fine. Così pure vi sono altri che prima desiderano ottenere benefici ecclesiastici, che una volta era così, no? E poi servire Dio in essi. In questo modo essi non vanno direttamente a Dio, ma vogliono che Dio venga direttamente incontro alle loro affezioni disordinate. Così fanno del fine un mezzo e del mezzo un fine. E quello che dovrebbero mettere per primo lo mettono per ultimo. Perciò devo propormi prima di tutto di voler servire Dio, che è il fine, e poi, se è più conveniente, di ricevere un beneficio. È chiaro quello. Nulla dunque deve spingere a prendere questi mezzi e a rinunciarvi, se non unicamente il servizio e la lode di Dio nostro Signore e la salvezza eterna della mia anima. Questo è un ripresentare praticamente il principio e fondamento. Quali sono gli elementi importanti di questo preambolo da tenere presente? Quando dice bisogna che l'occhio della mia intenzione sia semplice e indirizzato verso il fine per cui sono creato. C'è il Rusbrook che ha delle pagine molto belle sulla retta intenzione. Che cos'è la retta intenzione? È il cercare Dio e non altre cose insieme con Dio. Un aver spogliato tutte le nostre attaccamenti disordinati e indirizzare noi su Dio. Cosa vuol dire aver eliminato gli attaccamenti disordinati? Che io non sento più attrazioni? No, io le sento, ma avendone prese coscienza non ne tengo conto, perché il mio interesse, il mio desiderio unico è servire e amare Dio. E allora l'immagine che io ho, e che mi aiuta tanto quando cerco di capire l'occhio dell'intenzione, l'occhio limpido, che poi è l'occhio limpido che parla Gesù, è quella di un equilibrista che cammina da un palazzo all'altro su un filo. Ecco, quel filo è la retta intenzione. Se mette un pochino il piede là, cade. E così è la vita spirituale. A un certo punto della vita spirituale non interessa più nulla. Solo una cosa: è volontà di Dio o no? E questo è il discernimento. E poi il discernimento diventa nella persona non problematico. Non è che quello dice: ma dove devo mettere il piede? Qui, lì, e diventa matto e poi magari cade perché non sa dove mettere il piede. No, non è così. È perché a un certo punto il discernimento diventa spontaneo nello spirito. Cioè uno capisce subito, a fiuto, dove mettere il piede, che lì c'è la volontà di Dio. E dobbiamo approfondire nella nostra vita spirituale, questo aspetto: l'amore alla volontà di Dio. Ed è triste, triste, molto triste vedere ambienti religiosi dove si cerca tutto e dove non si innamorano le persone della volontà di Dio, no? È un decadimento in stupidaggini e altre cose che fanno pena al cuore. Poi secondo aspetto che dobbiamo tenere conto è questo che vi ho già anticipato prima, ieri, quando dicevo: molti dicono vado a fare discernimento, ma in realtà che cosa fanno? Pregano perché Dio faccia quello che vogliono loro, no? E bisogna stare attenti a non cadere in questi. Quando dai gli esercizi bisogna avere il fiuto, capire se la persona sta in quelle condizioni, no? Perché non dobbiamo supporre che chi viene a fare gli esercizi è totalmente aperto, sincero. E alle volte questa mancanza di sincerità non è consapevole, no? Non è consapevole, è consapevolizzata. Allora bisogna aiutare le persone a consapevolizzarsi del loro orientamento, no? Del loro attaccamento, perché poi possano consegnarlo. Tutta l'arte spirituale è rendersi consapevoli dei propri attaccamenti, disordini, e consegnarli con fiducia al Signore, nel desiderio che il Signore mi guarisca da questo, anche a costo di perdere qualcosa. Se manca questo anche a costo di perdere qualcosa, la persona non è capace di discernimento. Dopo questo preambolo c'è considerazione per conoscere su che cosa si deve fare le lezioni. E anche qui questo è un aspetto molto problematico della spiritualità di Sant'Ignazio, che oggi non è accettato. Vediamo perché. Primo punto: è necessario che tutto quello su cui vogliamo fare le lezioni sia indifferente o buono. È chiaro, no? Io non devo fare discernimento se peccare o non peccare, no? Lì non devo peccare. Ecco, una parentesi, non c'entra, però c'entra. Cioè, non c'entra con gli esercizi, però c'entra pastoralmente, vi può interessare. Evitate che i fidanzati facciano voto di castità. Ci sono dei preti che invitano i fidanzati a fare voto di castità. È sciocco, perché il battesimo è già impone la castità. I voti si fanno per qualcosa di più non per qualcosa a cui io sono tenuto. Perché poi sembrerebbe che essere casto, aver fatto il voto di castità significa qualcosa di grande. No, non hai fatto niente di grande. Sei battezzato e vivi la castità, no? Perché oggi c'è questa mentalità pansessualista e d'altra parte ci possono essere delle reazioni sbagliate, no? Dobbiamo fomentare la stima, l'apprezzamento e la radicalità che ha in sé il battesimo, no? E poi c'è anche un altro problema legato a questo, che questi fidanzati che sono alle prime armi della vita spirituale vogliono magari, si sono magari convertiti, vogliono, allora ecco, dice, facciamo il voto di castità per tutta la Quaresima. E questo è un trucco diabolico tremendo, no? Fare il voto di castità a tempus, lo fanno i religiosi nella continenza perfetta. Fare il voto di castità a tempus, quando tu per battesimo sei tenuto per sempre, poi capite che appena arriva quello lì, dice, ecco, adesso non ho più fatto il voto, e ci cascano molti, ci cascano diversi. Quindi questa è una piccola parentesi che mi sembra importante. Secondo punto, alcune cose sono soggette a elezioni immutabili, come il sacerdozio e il matrimonio. Altre sono soggette a elezioni immutabili, come eccetera. Ecco allora, il punto che è dove io posso parlare con voi, ma in un altro ambito, con altri ambienti, con altri preti, non potrei parlare, assolutamente, non perché non ne sono capace, perché mi tirerebbero le uova marce, i pomodori, eccetera, eccetera, è questo. Una volta fatta un'elezione immutabile, questa non si può annullare. Perciò non c'è più niente da scegliere, così è per esempio per il matrimonio e il sacerdozio. Si noti soltanto che se questa elezione non è stata fatta correttamente nel modo dovuto, bisogna pentirsi e impegnarsi a condurre una vita onesta. Non sembra che una tale azione sia una... Vabbè, qui c'è una considerazione che però lascia il tempo che trova, questa è una sua considerazione che è opinabile. Non sembra che una tale elezione sia una vocazione divina perché è disordinata e distorta. Perciò sbagliano molti che considerano un'elezione distorta e cattiva come una vocazione divina. Infatti ogni vocazione divina è sempre pura e limpida, senza mescolarvi ricerca di benessere o alcuna altra affezione disordinata. Questa ultima parte tenetela con un pensiero, come quando Paolo dice, Paolo vi dice, Dio vi dice, Paolo vi... Qui mi sembra che Ignazio dice, e io penso che si possa benissimo dire che... non è condivisibile, poi vi spiego perché. Qual è il punto però in contrasto con la mente moderna? Il rifare discernimento dopo che hai fatto una scelta immutabile. Lasciamo perdere il matrimonio, no? Perché lì è un macello. Perché lì è un macello. Matrimonio, macello perché... Perché ditemi, no? Se due si sposano e si sposano senza fede, senza quel matrimonio è valido? Io lo lascio ai canonisti, eccetera, però lì è un macello. Parliamo del sacerdozio, della vita religiosa, che è quello che più a noi interessa, no? Perché oggi comunemente, se uno ha una problematica pesante, gli si dice... Rifai il discernimento, fai il discernimento. Manco gli si dice rifai il discernimento, si dice fai il discernimento. E quasi sempre, così è successo da me con un mio confratello, che eravamo a un certo punto durante una riunione, il superiore dice Stanislao se ne va, lascia la congregazione. E lui dice, sì, me ne vado, ho parlato da diverso tempo con i miei superiori e ho rifatto il discernimento con una psicologa. Allora, è chiaro che te ne vai, perché io una volta, con una grande sofferenza, la sorella di un prete giovane, un anno di sacerdote, che avevo vestito io quando ero parroco, Per fortuna non avevo spinto io al sacerdozio, ma me lo sono trovato in parrocchia. Mi dice: padre, vada a aiutare mio fratello perché si è innamorato. Io da Pantelleria prendo l'aereo, vado, cerco, non era il mio ambiente, cerco di capire quale prete potrebbe aiutare, lui. Riesco a portarlo da questo prete per avere un colloquio, dico vai con questo prete. Quando esce da questo colloquio con questo prete, lui era, poi il prete l'avevo contattato, gli ho detto: guardi, le porterò un giovane prete che c'ha un momento di, sa, giovane, un anno di sacerdozio. Lui esce da questo colloquio contento, io dico: ah, meno male, dico, ma, sa, e dice: mi ha detto che mi aiuterà a rifare il discernimento. Io ho detto: questo esce, questo esce. Perché se tu fai un discernimento dopo una scelta immutabile, nel pieno della tua tentazione, nel pieno della tua desolazione, il tuo sarà un discernimento psicologico, cioè dove trovi benessere te ne andrai. È chiaro, è chiaro, è matematico. Matematica, appena mi ha detto rifaccio il discernimento, e se ne va. Al posto di trovare un prete saggio, saggio, che gli metteva una mano alla spalla, che gli diceva: coraggio, farò qualche penitenza per te, pregherò la Madonna per te, che ti passi questo, fatti 2 giorni di ritiro, ripensa quando sei stato chiamato, perché se sei stato chiamato il Signore ti ha colpito nel cuore. E confessati bene, anche se c'è questo, cioè, a posto di avere tutto questo incoraggiamento, rifare il discernimento, no, il discernimento non si rifà. Poi anche ti vengono gli esercizi spirituali prima della professione perpetua e ti possono anche dire, quando nel primo colloquio: padre, io sono qui per fare il discernimento. Scusa, perché? Perché devo fare la professione perpetua. Ma scusa, non hai fatto il tuo discernimento nella prima professione? Sì, sei stata costretta, spinta? No, l'hai fatto bene? Sei sicura di aver fatto bene? Sì. E allora non hai nessun discernimento da fare per la professione perpetua, hai solo un discernimento da fare. Uno solo. Questo, perché prima l'hai fatta a occhi chiusi, adesso i chiodi hanno cominciato a pungerti e ti fanno male e devi decidere se scendere dalla croce che ti sei scelta o se rimanerci. Ma non che devi rifare discernimento. Eppure trovano facilmente direttori di esercizi che gli rifanno fare il discernimento. Se tu fai un discernimento in tempo di desolazione, quando hai avuto già una scelta, a meno che di una, perché nella vita spirituale non c'è mai una matematica, a meno che di una grazia benevola, di tenerezza, di amore del Signore che ti apre, tu esci, chiaro, matematico. Quindi non cadete un giorno che siete direttori di esercizi spirituali nel acconsentire a queste domande. Se lei ti dicesse che nella prima professione non aveva fatto un buon discernimento per motivi vari che ci possono essere stati, no? Anche il plagio, perché oggi più che mai molte persone sono plagiate, allora tu l'aiuti a fare discernimento, no? Non rifare, a fare discernimento, no. Ma se il primo discernimento è stato fatto bene, non c'è nessun discernimento da fare. Cioè, non toglie che ad esempio nel caso dei preti ci possono essere circostanze aggiuntive che impongono di uscire, no? Pasticci che uno ha combinato, altre cose, E quindi sono al di là del fatto della vocazione, se c'è un figlio, se c'è qualche cosa, allora la cosa è un pochino diversa. Io vi parlo a livello di attitudine, di come agire, di come inquadrare il problema, no? Quarto punto, se qualcuno, vabbè, se uno ha fatto una elezione mutabile la può cambiare, questo è chiaro. Entriamo nel nostro, nella dinamica della elezione. Tre tempi per fare in ciascuno di essi una sana e buona elezione. Ignazio dice che la tua elezione la puoi fare in tre tempi, cioè tre modalità. La prima è quando il Signore ti dà una comunicazione di grazia così forte che tu non hai nessuna incertezza. E vi ho detto anche ieri, se non sbaglio, che questa grazia non è così rara. Non è così rara. Allora, in questo caso, gli esercizi spirituali serviranno semplicemente a confermare, non a scegliere, no? Perché la scelta ormai è già... Oppure questa grazia la dà negli esercizi. Negli esercizi dà una chiarezza di vocazione per cui non ha da fare nessuna dinamica elettiva. Il secondo tempo, invece, è quando si acquista una sufficiente chiarezza e conoscenza attraverso l'esperienza delle consolazioni e desolazioni e del discernimento dei diversi spiriti. E qui bisogna che ci fermiamo perché questa è la cosa più importante della spiritualità ignaziana, del metodo ignaziano di discernimento, no? Che avviene attraverso gli esami della preghiera, dove la persona vede dove va il suo cuore. E come si realizza questo discernimento? Come io, direttore spirituale, aiuto la persona a capire se è chiamato o no? Dopo, diciamo, 10-11 giorni di esercizi, il cuore è purificato abbastanza, no? Tu devi verificare la persona se è entrata veramente negli esercizi, se quella disponibilità del principio e fondamento si è approfondita con la meditazione del regno, dove dice... Andando anche contro la sensibilità, sono pronto a tutto, mi apro, no? E verificare se mi sono approfondito ancora in questa dimensione nei tre colloqui delle due bandiere e delle tre categorie di persone, se la persona veramente è in questa disponibilità, perché se non è arrivata a essere la terza categoria, non può far discernimento. È inutile che fate fare discernimento a persone che non sono nella terza categoria. Almeno vi ho detto col desiderio, no? Almeno col desiderio. Consapevoli delle loro attaccamenti e dei loro disordini, però vogliono uscirne fuori, chiedono al Signore la grazia, e allora già può operare il discernimento, nel limite, no? Ma se manca quel desiderio di essere liberato, quel desiderio di avere quella libertà interiore totale, di poter seguire, non può proseguire nel discernimento. Quindi la prima cosa che il direttore deve fare è tastare il polso alla persona. E nel cammino degli esercizi incomincia quindi la persona a purificare sempre di più e a slanciarsi verso il Signore, se mettiamo... La persona è un ragazzo che vuole fare discernimento sulla vocazione, a un certo punto tu puoi dire al ragazzo, ecco, continua le tue contemplazioni, però domani e dopodomani tu ti identifichi, ti immedesimi, conosci qualche prete, qualche missionario, sì, dice, cioè, conosco uno in Africa, o un prete in casa, insomma, uno che lui gli piace. Identificati in lui, no? Identificati in quel prete. E poi mi dirai, quando verrà al colloquio, gli chiedi, oltre le cose della consolazione varie che desolazioni che può aver avuto, gli chiedi che come ti sentivi, quali sono le tue reazioni a identificarti nel prete, no? Se lui ti dice, in genere la risposta è questa: padre, è una grande gioia. Vedevo quei bambini che educavo, oppure quei malati che il ministero del prete mi dava una grande gioia. Va bene. Adesso, per altri 2 giorni o un altro giorno, invece, pensati padre di famiglia con una con Gelsomina, una ragazza bellina. E se lui magari è fidanzato, sarebbe meglio, l'esempio è ancora meglio, se un fidanzato, ci sono dei fidanzati che capiscono che devono fare questo discernimento, con Gelsomino, la tua fidanzata, con 4-5 figli, attorno al tuo tavolo, pensati così, no? Ora, quando tornerà, lui mi potrebbe dare 2 risposte, no? Potrebbe dire, ad esempio, padre, una grande gioia. 5, ero lì. Allora, se lui ha risposto che è una grande gioia fare il prete, è una grande gioia fare il marito, da qui puoi iniziare il discernimento. Da qui lui può iniziare il discernimento. E tu puoi aiutarlo. Se lui ti risponde alla prima domanda, ad esempio, alla prima, vuoi fare il prete, identificati nel prete, lui viene e dice, padre, sa, non mi sentivo a mio agio, lascia perdere, quello non può fare, non è roba da fare discernimento. Perché? Perché non puoi non sentire gioia, tu battezzato che ami il Signore, nel vedere un prete nel suo ministero. E non puoi non provare gioia se il Signore ti chiamasse a questo, perché è un valore dei più grandi. Quindi se lui non prova gioia, è perché è falso, è bugiardo, o a livello consapevole o a livello inconscio. E se a livello inconscio ha bisogno di purificare ancora. Le sue desolazioni non sono state purificate. Mi sono spiegato? Le sue desolazioni non sono state. Il discernimento inizia quando lui apprezza sia il sacerdozio sia la vita matrimoniale. È da lì che puoi aiutarlo a. Se d'altra parte lui viene e quando, dopo averlo fatto identificare nel marito con tanti bei figli, una bella moglie, mi viene a dire, padre, non sentivo niente, c'è un senso di rifiuto, mandalo subito dallo psicologo perché quello c'ha delle problematiche pesanti. Chiaro? Però quando tu hai questo giovane che vede il sacerdozio come un valore e il matrimonio come un valore, allora lì si può lavorare, aiutarlo, lo puoi solo aiutare, no? Perché a questo punto entra in gioco la tua fede. Perché se la fede, devi avere la fede che Dio c'è e dà le vocazioni. Allora, una di queste 2 vocazioni è divina e una è naturale. Cioè, una è una tendenza naturale di apprezzamento e una invece è divina. Allora, ci sarà una differenza nell'attrazione. Dio attirerà in una maniera diversa da quella naturale. lascia fare a Dio. Ormai il cuore è libero. E avendo aperto tutte le porte, Dio può entrare e attirare. E allora tu vedrai che continuando le sue contemplazioni, avendo assaggiato cosa significa per lui il matrimonio e cominciando ad assaggiare sempre più cosa significa essere prete, alla fine, se il Signore lo chiama a essere prete, nei giorni della contemplazione, a un certo punto lui capirà che c'è una distinzione tra quella attrazione verso il sacerdozio, perché il profumo di Gesù è il profumo di Gesù. Se ti attira lì, ti chiama, mi hai sedotto. Ma è chiaro che se tu, prete, per primo manchi di fede nella chiamata, allora scenderai sempre a un livello di gratificazione dove ti trovi meglio, non è dove ti trovi meglio. Lascia in modo al Signore di chiamare. E allora alla fine, dopo 3-4 giorni che il ragazzo prega e continua il cammino normale della seconda settimana, a un certo punto ti verrà a dire: padre, Gelsomina le voglio tanto bene, ma tanto, e la ringrazio di tutto quello che è l'amicizia che voglio anche conservare con lei, ma ho capito che il Signore mi chiama. Oppure dirà l'inverso: padre, essere sacerdote è una cosa bella, l'ho apprezzato, ma sento che il Signore mi chiama a essere padre di famiglia in un'altra missione. Ma prima di tutto il direttore deve credere che Dio c'è, che chiama e che c'ha il suo profumo. Sono spiegato come dinamica, che poi va estesa in un cammino di accompagnamento, perché non dobbiamo pensare che ciò che si realizza, magari forse una volta era più semplice, oggi è meglio sempre fare in modo che dopo un cammino di discernimento negli esercizi ci sia, prima della scelta decisiva, anche un cammino di accompagnamento dopo, per prudenza, no? Un cammino di accompagnamento dopo che confermi ciò che si è realizzato nel cammino degli esercizi. Questa è più o meno la dinamica del discernimento consolazione e disolazione. Che cosa si ricava da questa dinamica? Che la conclusione del processo di discernimento spirituale è una conclusione psicologica. Chiaro? Perché le consolazioni sono sentimenti della psiche. Ma la conclusione, non nel mezzo. Perché la conclusione è psicologica? Perché si presuppone la formazione di una psiche dell'uomo nuovo, di un'affettività spirituale, ed è su quell'affettività spirituale che si in quella spirituale che la persona comprende la chiamata, perché a Gesù piace ciò che non piace all'uomo vecchio, all'uomo nuovo piace ciò che non piace all'uomo. Se la persona non ha un'affettività spirituale sviluppata, non può capire in questo metodo, con questa dialettica consolazione e desolazione, la sua vocazione, perché è praticamente guardando dentro il proprio cuore che scopre la vocazione, nell'attrazione, ma deve avere purificato tutti i suoi attaccamenti disordinati ed essere attratto da ciò che piace a Gesù. Se non è attratto da ciò che piace a Gesù, non potrà gratificarsi in Cristo, la sua psiche non potrà gratificarsi in Cristo, ma cercherà sempre che cosa? Cercherà sempre se stesso, la gratificazione dell'uomo vecchio e non la gratificazione dell'uomo nuovo. Avendo sviluppato in sé con l'agere contra, con l'apertura del cuore, l'amore a Cristo e avendo fatto suoi i propri sentimenti di Cristo, diventa capace di discernere perché il suo cuore ama ciò che ama Cristo. Quindi, ogni cammino vocazionale che non mira innanzitutto alla formazione dei sentimenti di Cristo, attenzione anche a questi sentimenti di Cristo che oggi vengono presentati solo in una maniera umana, tipo sorriso, vogliamoci bene, non alziamo la voce, roba di questo genere, no? Ma quello, io dico sempre, ricordiamoci che San Paolo prese Marco e gli disse, ma tu va a destra e io vado a sinistra. Poi si sono ritrovati in prigione insieme. Per dire, non è quella avere i sentimenti di Cristo, no? Avere i sentimenti di Cristo è innanzitutto quel chicco di grano caduto a terra che deve morire, e quell'amore alle anime, quell'amore alla croce che deve instaurarsi in noi. E quello che diceva Caterina da Siena, mangiatori, gustatori di anime, e dove, come Gesù, Gesù è gustatore e mangiatore di anime, dove ha mangiato le sue anime? Le ha mangiate sulla croce. Per cui se noi non aiutiamo le persone che fanno cammino vocazionale a innamorarsi del Cristo umiliato, del Cristo schiaffeggiato, del Cristo sputacchiato, che per amore di chi poi? Attenzione, per amore di chi Cristo è morto in croce? Anche lì dobbiamo gridare quando dicono Gesù è morto in croce per la salvezza degli uomini. Alt! È morto in croce per la gloria del Padre. Per la gloria del Padre, che lo chiamava a salvare gli uomini. Il primato del Padre. Dobbiamo fermare certe interpretazioni di amore orizzontale. Quando Gesù andò dal cenacolo, si alzò, disse, orsù, alziamoci, perché il mondo sappia, e andiamo perché il mondo sappia che io amo il Padre. E per amore del Padre, l'amore del Padre è fondante ogni altro amore. Un amore ai fratelli, dove non c'è mai messo l'amore del Padre, o viene messo da parte l'amore del Padre, è un imbroglio. E oggi ci stanno imbrogliando tutti. È un imbroglio. E l'amore del Padre in che cosa si identifica? In che cosa si identifica? Leggetevi la prima Giovanni. Nell'osservanza dei suoi comandamenti. L'osservanza dei suoi comandamenti è l'amore del Padre. E quindi, anche nella formazione dei nostri giovani, dei nostri seminaristi, bisogna stare attenti a non indirizzarli unicamente nella carità a livello orizzontale, nel servizio, nell'aiuto agli altri, non che non dobbiamo fare quello, sto dicendo unicamente in quello, senza fondare tutto nell'amore della gloria del Padre. Perché l'amore ai fratelli deve essere lo zelo per la gloria e l'amore del Padre, perché questi fratelli non danno gloria al Padre, perché questi fratelli diano più gloria al Padre, perché tutti insieme possiamo essere la gioia e la gloria del Padre, perché mio cibo, mia gioia, mio zelo, mio amore è il Padre. E noi dobbiamo sapere, oggi ci stiamo gettando tutto sull'aspetto, le polarità, no? Le polarità, bisogna stare attenti alle polarità, perché sono verità tutte e due. E certamente che se un amore del Padre, una gloria del Padre non mi portasse al servizio dei fratelli sarebbe una cosa... anche quella sbagliata, Ma oggi stiamo vivendo questa polarità sbagliata, l'esaltazione del fratello senza l'esaltazione di Dio, il Padre. Sul secondo tempo penso che possiamo, sono le 10:15, facciamo la pausa. Amen.